Stasera parleremo un po' di Shabbat. Abbiamo uno, due, tre articoli di Shabbat. Il primo è un po' più tecnico, ma interessante, e gli altri vedremo. Ok, come mai si accendono le candele di Shabbat 18 minuti prima del tramonto? Allora, negli orari che noi riceviamo, nei vari posti, nei vari calendari, eccetera, eccetera, quell'orario di Shabbat che cos'è? È semplicemente l'orario da quando comincia quando si accendono le candele, che è appunto, come scrive qua, 18 minuti prima del tramonto. Shabbat effettivo entra al tramonto, però 18 minuti prima del tramonto le signore accendono le candele. Signore o gli uomini, se sono da soli e non c'è un'altra donna in casa, l'uomo accende lui le candele di casa. Ok? Però è una mitzvah della donna. Domanda: so che Shabbat inizia al tramonto di venerdì, però non capisco perché l'orario dell'accensione delle candele è 18 minuti prima appunto del tramonto. Potresti spiegarmi il motivo? Risposta. In senso stretto, Shabbat inizia a calare del sole e da quel momento è proibito svolgere determinate attività, tra cui accendere il fuoco e quindi anche le candele. Tuttavia, i saggi del Talmud hanno dedotto, in base alle parole che la Torah usa riguardo l'osservanza di Kippur, che esiste una mitzvah di aggiungere qualche minuto allo Shabbat. Il Talmud dice che, appunto, quando si parla nella Torah di Yom Kippur, c'è delle frasi che danno a intendere, non siamo qui adesso a entrare, eccetera, che in realtà è una mitzvah di aggiungere qualche minuto allo Shabbat, sia prima che inizi che dopo che è finito. Perciò Shabbat abbiamo detto che comincia al tramonto, noi cominciamo 18 minuti prima, le donne accendono 18 minuti prima. Shabbat esce con l'uscita delle stelle, tre stelle, noi aggiungiamo qualche minuto in più, per dire che non è una cosa che facciamo malavoglia, ma anticipiamo la sua entrata e posticipiamo la sua uscita, ovviamente di qualche minuto. Perciò aggiungiamo qualche minuto allo Shabbat, sia prima che inizi che dopo che è finito. Il concetto si chiama Tosefet Shabbat, ovvero aggiungere tempo allo Shabbat. Secondo la maggior parte delle opinioni, questo è un comandamento addirittura biblico. Perciò il primo punto è, la domanda è perché accendiamo 18 minuti prima, se Shabbat comincia dopo accendiamo prima. La prima risposta è che impariamo dalla Torah, da un parafrasare della Torah, che bisogna aggiungere, allungare lo Shabbat. Adesso, cominciare lo Shabbat prima non solo assicura che non siamo in ritardo, e che non facciamo un'attività proibita di Shabbat, perché se il tramonto è alle 19:00, comunque non puoi accendere le candele alle 19:00 perché rischi che il tuo orologio sia un minuto avanti o indietro, o mille cose. Non si accende, cioè, non puoi arrivare al secondo. Comunque devi anticipare leggermente, perché non puoi farlo esattamente al momento, perché stai facendo, è come se tu fai, vuoi fare una mitzvah e poi fai invece un'avera, fai una cosa sbagliata. Perciò comunque sia 1 o 2 minuti prima devi accendere, minimo. Perciò cominciare lo Shabbat prima non solo assicura che non siamo in ritardo e che non facciamo un'attività proibita di Shabbat, per sbaglio, ma mostra anche il nostro affetto per questo giorno santo. Perciò tecnicamente è impossibile accendere l'ora giusta, perché comunque devi anticipare, ma più che altro fa vedere come, appunto, dicevo, non è un giorno Non è un peso, ah, arriva Shabbat, dai, andiamo a accendere le candele. Anche questa settimana ci tocca Shabbat. No, siamo contenti che finalmente è arrivato Shabbat, perciò addirittura gli andiamo incontro, anticipiamo di qualche minuto per far vedere che appunto lo facciamo veramente con piacere. Che poi tra l'altro non è che facciamo vedere e basta, lo è. Chi osserva Shabbat con tutte le regole, tutte le proibizioni, le difficoltà del caso, può testimoniare quanto Shabbat sia veramente un giorno magico, un giorno bello da osservare in quest'ottica qua, in questo modo, senza tutte le cose che sono proibite. Certo, chi non è abituato, non l'ha mai fatto, sicuramente le prime volte non sarà facile, eccetera, eccetera. Ovvio, abituato a prendere la macchina, accendere la televisione e quant'altro, le prime volte può, però è da provare, è da provare, almeno anche in parte o determinate cose, è da provare perché fa vedere come è un giorno così speciale che ritorniamo un po' a noi stessi. Specialmente questa generazione qua, anche noi diciamo che siamo in questa generazione, anche se non siamo di così, ma questo che c'è tutto è digitale, e telefoni, e computer, che siamo veramente come dei schiavi di tutte queste macchinari, eccetera, fare un Shabbat senza rispondere al cellulare, senza guardare i messaggi e i WhatsApp, e questo, credetemi, è un per me che sono tossico del telefono, che sono dipendente perché tutto il tempo sto col telefono per forza di cose. Ok? Credetemi, Shabbat, wow, è un rinascere perché finalmente ti ricordi che esisti anche tu. E non soltanto il rispondere, il fare. Vuol dire che Shabbat è il giorno dove noi ritroviamo la nostra pace interiore, ritroviamo la nostra famiglia. Ritrovare la famiglia. Quante volte noi vediamo a cena, io a volte vado in un ristorante o comunque mi trovo in posti con dove ci sono altre famiglie, o fa piangere. Vedi papà, mamma, i figli, per esempio al ristorante, e magari mentre aspettano la pizza, kasher, ognuno a guardarsi il suo cellulare. Ma io non so, siete usciti perché mancava cibo in casa? No, a casa c'è cibo. Siete usciti per stare insieme, no? Per fare una serata tutti insieme. È possibile che si esce per stare insieme tutti a guardare il proprio cellulare? È veramente tristissimo. Ed è una cosa che conosciamo, sappiamo tutti, non è una novità. Quando arriva Shabbat, che noi mettiamo da parte il nostro cellulare, è un momento dove finalmente la famiglia si può raccogliere a stare insieme, a chiacchierare, a fare, avere dibattiti, discussioni, sentirsi uno con l'altro, come è andata la famiglia, come è andata la settimana, gli studi, il lavoro. Cioè, è un momento di ritrovo familiare. Una volta le famiglie si riunivano tutte le sere e mangiavano cena insieme. Una volta, oggi, quando mai? Oggi purtroppo non succede più perché i ragazzi, ognuno ha i suoi orari, ma anche quando succede, c'è la televisione, il cellulare, questo si alza, questo va, non c'è più come nei film, no? Che tutti si siedono insieme a fare la cena, la famiglia del Mulino Bianco, non esiste più queste cose qua. Non, purtroppo oggi, non, almeno quando arriva Shabbat, dovremmo ricreare questa magia di una famiglia che si siede insieme, mangia e stanno insieme. Per non parlare di quanto Shabbat è una possibilità per ognuno di noi di rincontrare anche la propria anima, la propria spiritualità. Abbiamo più tempo di studiare, più tempo di pregare, più tempo di pensare a cose più profonde. Non abbiamo questo tutto il tran tran settimanale del lavoro e degli impegni, eccetera. Perciò è un giorno veramente che è una rinascita per ognuno di noi. E più lo osserva e più riesce a sentirsi bene. Tornando al testo, appunto, dicevamo che cominciarlo prima non è soltanto per non fare tardi, ma è anche il nostro dimostra il nostro affetto per questo giorno così santo. Lo accogliamo prima ancora che esso inizi. E lo accompagniamo dopo che è giunta l'ora in cui la santità del sabato ci lascia. Perciò all'andata e all'uscita lo anticipiamo, accompagniamo. Ci sono diverse usanze in varie comunità riguardo a quanto tempo aggiungere allo Shabbat. Ok, abbiamo capito che bisogna aggiungere un pochettino di tempo. Ok, ma quanto? E il tempo varia da circa un quarto d'ora fino a 40 minuti. L'usanza prevalente è di accendere le candele 18 minuti prima del tramonto. E ora ti spiego perché, dice il rabbino che sta rispondendo alla signora. E dice così, da dove nasce il 18? Ok, abbiamo capito che bisogna anticipare per motivi tecnici, anche per motivi di dimostrazione, di amore. Cioè, ok, ma perché 18? Da dove viene quel 18? Perché non 5 minuti? 4 minuti. All'epoca del Talmud era usanza suonare, questo è interessante, era usanza suonare lo shofar 6 volte prima dell'inizio dello Shabbat. Era come tipo, fra poco Shabbat, come in Israele succede oggi tuttora, come a New York succede, nei grandi centri, c'è una sirena, sono 2 volte la sirena, uno, non so, 10 minuti prima e l'altro 5 minuti prima di accensione delle candele, che ti ricordano che devi accendere. E questa è un'usanza che è stata appunto presa dall'epoca del Talmud. All'epoca del Talmud si suonava, non c'era la sirena, ma si suonava lo shofar. Non era una cosa religiosa, come si suonava, era un segnale, lo shofar era un segnale. 6 volte prima dell'inizio. 6 volte prima dell'inizio dello Shabbat. Dopo il terzo suono è raggiunta l'ora di accendere le candele di Shabbat. Si aspetta, ecco, oh, cosa, quanto si aspettava dopo il terzo suono? Si aspettava il tempo, fate attenzione, che ci vuole per arrostire un pesce piccolo. Allora, all'epoca del Talmud era istituito che alla terza volta che si sentiva il shofar, il tempo per accendere le candele era il tempo che serviva per arrostire un pesce piccolo. Questo è un linguaggio molto talmudico. Nel Talmud all'epoca non c'era un orario, c'era...
Non ho capito. Tempo...
Lo sto spiegando. All'epoca del Talmud non c'era un orario, era tutto con... Il tempo di, per esempio, quando comincia il giorno, faccio un altro esempio, no? Il Talmud dice da quando tu riconosci un tuo amico. Perciò se è troppo buio, perché la mattina è buio, no? Da quando comincia il giorno? Dice il Talmud, non ti dice un orario, dice da quando tu riesci a riconoscere un tuo amico per strada. All'epoca senza lampione, eccetera, eccetera. Allora lì puoi sapere che già abbastanza luce, anche se è un po' buio, ma c'è abbastanza luce che tu riesci a riconoscere un tuo amico. Questo è il linguaggio, all'epoca era così. O quando, fino a quando si può accendere le candele di Hanukkah, fino a quando che nel mercato ci sono persone. Dà sempre allusione a qualcosa. Perché all'epoca del Talmud probabilmente non, vuoi che non c'era l'orologio, o che, anche se c'era l'orologio, non era, era, questa era l'usanza del trasmettere messaggi del Talmud. Sempre con un esempio. Qui dice, quando comincia Shabbat, dopo il terzo suono dello shofar, che chi era il responsabile di suonare il shofar, si sapeva che la terza volta scattava il tempo per arrostire un piccolo pesce. Di nuovo, non dice un orario, dice una certa cosa, che in teoria potrebbe essere l'ultimo preparativo per Shabbat, per esempio. Ti dice, ah, guarda che fa poco il Shabbat, se hai qualcos'altro da cucinare, fallo subito, per dire. E poi si suonava gli ultimi 3 suoni, segnando così l'inizio dello Shabbat, e da quel momento era proibito ogni lavoro. Adesso capiamo. Quindi, il tempo impiegato ad arrostire un pesce corrisponde al lasso di tempo che trascorre per l'accensione delle candele e il tramonto. Ebbene, quanto tempo sarà? Perciò, calma. Perciò ti dice, il tempo che tu riesci a arrostire un piccolo pesce, quello è il tempo che manca per Shabbat. Perciò, ripetiamo la frase, il tempo impiegato ad arrostire un pesce corrisponde al lasso di tempo che trascorre tra l'accensione delle candele e il tramonto. Ebbene, quanto è questo tempo? In un altro contesto, i saggi stabilirono che il tempo che ci vuole per arrostire un pesce piccolo è lo stesso che ci vuole per coprire a piedi la distanza di un miglio. Una misura halachica derivata dal miliarium romano, equivalente a 1.000 passi. Quanto tempo ci vuole per percorrere quella distanza? Qualcosa tra i 18 e i 24 minuti. Vedete, c'è sempre un'allusione a qualcos'altro. Quando è il tè, guarda quella cosa lì. Perciò 18 per fare un miglio, perciò arrostire un pesce, dicono che è lo stesso tempo che ci vuole per camminare un miglio. Quanto ci vuole camminare un miglio? Allora dice una via di mezzo tra 18 e 24 minuti. Siccome il tempo minimo è 18 minuti, è diventata usanza accendere le candele di Shabbat 18 minuti prima del tramonto. Perciò al tramonto entra Shabbat. Ma per il motivo che bisogna anticipare, come ho spiegato prima, Shabbat, le candele, noi ne anticipiamo di 18 minuti, che è il tempo di cucinare un pesce, che è il tempo di camminare un miglio, e questa era l'usanza al tempo del Talmud ed è rimasto anche noi oggi. Perciò 18 minuti è una cosa che arriva dal Talmud. Altri spiegano che l'usanza di accendere le candele proprio 18 minuti, è per rispetto al Sefer Yeraim, un libro scritto da Rav Eliezer di Metz nel XII secolo, che sostiene che lo Shabbat inizia effettivamente prima del tramonto, nel tempo che ci vuole per camminare tre quarti di un mil. Lui addirittura dice: no, Shabbat entra ancora un po' prima del tramonto. Il tempo di camminare tre quarti. Come menzionato prima, ci sono diverse opinioni riguardo a quanto tempo ci voglia per percorrere un milo. Tuttavia, se si tratta di un'ordinanza biblica, si segue il tempo più lungo, ovvero 24 minuti, quindi tre quarti di un milo sono 18 minuti. Tre quarti di 24 fa 18. Ok, sono cose tecniche, ok. Sebbene la halakha, cioè la legge ebraica, segua l'opinione secondo cui Shabbat inizia al tramonto, e rispetto all'opinione di questo libro, si accendono le candele 18 minuti prima di Shabbat. Cioè, ancora una motivazione per accendere prima. Adesso, l'usanza è che quando le donne accendono le candele di Shabbat in anticipo, esse accolgano lo Shabbat per se stesse e si astengono dai lavori proibiti fino alla conclusione di Shabbat. Perciò la donna, quando lei accende le candele e fa la benedizione, in quel momento per lei scatta Shabbat. Anche se tecnicamente mancano 18 minuti fino al tramonto, ma la donna che accende, in quel momento lei ha già accetta su di sé Shabbat in anticipo. Perciò non potrà più fare nessun'altra lavoro di Shabbat fino all'uscita. Però, altri membri della famiglia che non accendono le candele per conto loro, per esempio il marito, no? Il marito non è obbligato ad accogliere lo Shabbat fino a qualche minuto più tardi. E lui può continuare a svolgere lavori feriali quasi fino all'inizio di Shabbat. Capite? La donna che accende, lei ha l'obbligo, ma se il marito non è ancora pronto o quant'altro, in quei 18 minuti lui può tecnicamente fare ancora, non osservare, cioè Shabbat non è ancora cominciato per lui, soltanto per la moglie. Addirittura se la moglie ha acceso le candele e dice: ah, ho dimenticato di spegnere il forno, ipotesi, il marito può spegnere il forno, può fare qualsiasi lavoro. ovvio, è bello che quando una donna accende, Shabbat entra in tutta la casa, ma se succede che c'è bisogno, gli altri membri non sono obbligati a tenere Shabbat 18 minuti prima, ma qualche minuto prima. Cioè, 18 minuti sono soltanto l'accensione delle candele. Coloro che hanno già acceso le candele di Shabbat possono chiedere a qualcuno che non ha ancora acceso, che non ha ancora accolto lo Shabbat, di fare un'attività per loro, quello che ho già detto, sempre nel lasso di tempo prima del tramonto. Ok. È importante notare che anche chi non accoglie Shabbat in anticipo, con l'accensione delle candele, non può aspettare fino all'ultimo momento. Metti conto, una donna è in ritardo. È arrivata tardi a casa, qualsiasi cosa. È in ritardo. Non ha finito di cucinare, non ha fatto questo o quest'altro. Allora le si dice: ok, puoi sforare i 18 minuti perché sei in ritardo, ma comunque non puoi aspettare fino al tramonto in sé. Perciò deve comunque qualche minuto prima del tramonto accendere le candele. 1 o 2 minuti? Minimo. Perciò a priori 18 minuti, ma se lei ha un problema, può usare quei 18 minuti ancora per accendere. Non 18, magari un paio di minuti prima del tramonto, comunque bisogna anticipare. Quando aggiungiamo tempo allo Shabbat, stiamo essenzialmente prendendo tempo dalla settimana lavorativa quotidiana per trasformarlo in qualcosa di sacro. Questo è bello. Lo sif mi kodesh, mi chole la kodesh. Perciò hai 7 giorni 6 giorni che non sono santi. Tu, se anticipi Shabbat, stai portando più un po' di santità, stai rubando, tra virgolette, e stai aggiungendo in realtà santità alla settimana feriale. Perciò, anticipando Shabbat, stai portando prima santità nella tua settimana. E questo è il punto. Ciò rappresenta lo scopo della creazione, ovvero di fare di questo mondo materiale un posto più spirituale e sacro. Perché alla fine noi siamo in questo mondo per rendere questo mondo un posto più spirituale. Ok, era un po' tecnico, però abbiamo imparato cose nuove sicuramente.
Brava,
Prego.
una domanda. Per esempio, quando io accendo le candele e mio marito ha più tempo dopo, usciamo per andare al tempio e lui prende l'ascensore perché lui ancora ha quel tempo a disposizione. Posso entrare io con lui?
Assolutamente no, è già Shabbat per te.
E se usa lui la... No, eh? Ok.
No, assolutamente.
Grazie.
Qualcun altro?
Bravo, io volevo chiedere una cosa. Si diceva quando stavamo a Roma, anche in Libia, no? Che se uno si propone, dice io accendo, ma vado a apparecchiare il tavolo, accendo, ma vado a finire una... Senza fuoco, senza diciamo, continuare a un lavoro che è stato interrotto si può o non si può?
Ah, ok.
Era una nostra
Non
no... Ecco,
capivo. Allora, sì.
si dice il momento che si accende, si dice io continuerò a
Praticamente,
fare.
sì, praticamente così. Dice così: se una signora ha ancora un qualcosa da fare, metti conto, sai cosa? Oh, rispondiamo a Lorella. Se una persona, Lorella, accendere le candele e poi va al tempio con suo marito. Però se nel momento che lei accende le candele dice io non accetto ancora Shabbat, le accendo perché voglio andare in sinagoga, no? Però io io non accettando Shabbat su di me subito, lei può sì andare in ascensore, può andare in macchina fino al tempio.
Ecco quello che dicevo io, va bene, grazie.
Non l'hai detto però,
Vabbè.
no, nel senso che se la donna ha pensato, grazie Gina, se la donna ha pensato che sì, accendo, ma accolgo su di me Shabbat un po' più tardi, sempre ovviamente in quei 18 minuti ovviamente, allora
Certo,
sì, lei
certo.
può andare in ascensore, può anche andare in macchina fino al tempio, eccetera, eccetera. Questo sì.
Ma in Israele
Anche
è
per
visto gli
pagare
ascensori
il
di Shabbat?
tempo. Vabbè, facciamo entrarlo prima, però sempre all'ultimo minuto c'è sempre qualcosa che
Sì,
il
però appunto.
telefonino.
Sì.
Anche per fare
Grazie.
mincha. Anche
Ovvero?
per fare mincha. Mi hanno detto alle volte quando non riesco a fare mincha entro il venerdì, cioè entro la, diciamo, l'accensione delle candele, perché c'è di
Ah.
qua, fai di là, fai di su, fai di giù. Mi ha detto, guarda, puoi accendere le candele, però a me sinceramente non mi sta molto comoda, me la sento un po' scomoda la cosa, perché dal momento che accendo le candele per me è Shabbat, però alle volte quando non ci
Vabbè,
riesco.
però cioè, è ancora. Mica si può fare comunque, cioè, non è un problema.
Ah, ok, va bene,
Sì,
grazie.
no, mica si fa, non c'è problema. Ok,
Grazie.
qualcun altro? Vittorio dicevi, ah, che in Israele c'è la.
Sì, per cui diciamo. Usano l'ascensore automatico, non so come definirlo, l'ascensore di Shabbat.
Anche io ho l'ascensore di Shabbat, però in quel caso ancora non era attivo l'ascensore di Shabbat
Ah.
quando io sono uscita.
Comunque, se uno, la donna pensa che non sta accettando Shabbat immediatamente, può ancora fare qualcosa. Qualcun altro che vuole chiedere qualcosa, aggiungere?
Sì, voglio chiedere io. Io molte volte anche qui adesso in Romania guardo che è scritto quando si entra nella mia città di
Come in Romania?
Mishoara.
Adesso, lei è in Romania adesso?
Sì.
Ah, non è più in Italia, giù a Rimini?
Ritorno a fine di
Ah,
questo mese. Sì, sì. Faccio un po' là, un po' qua. E molte volte guardo a che ora è entrata in Shabbat, perché è scritto ogni città, come anche a. In Italia guardavo quando entra a Bologna, eccetera. Qui questo sono quei 18 minuti o è esattamente nel momento quando si entra senza i 18 minuti
L'orario che
prima
le
o dopo?
trova in qualsiasi calendario è entrata di Shabbat, pardon, accensione di candele i 18 minuti già prima. Perciò
Ah.
i 18 minuti scatterebbero da quello che è scritto lì. Perciò
Ok,
quello è
grazie.
l'orario dell'accensione, non di Shabbat.
Sì. Ok, grazie.
Samuele, dai, sparaci. Tu Samuele accendi le candele?
Io sì. Dalina.
Da lei?
Sì? Se no le accendo in sinagoga. Tu
non le accendi da me, le accendo io.
Lei le
No.
accende da lei, ovviamente.
No,
Io quando
sì.
vado in sinagoga venerdì sera si accendono le candele lì. Perché
Ah, lì accende le candele, perché lì?
arriviamo prima di Shabbat e si accendono per tutti. Prima
Mai visto.
dell'entrata di Shabbat
Capito, non ho mai visto che
siamo
in
tutti in
sinagoga.
sinagoga. Quindi c'è la parte delle donne e dalla parte delle donne ci sono le donne che accendono.
Ah sì?
Sì.
Perché accendono lì? Perché
Non so, accendono.
di norma si accende o dove si mangia la cena o dove si dorme.
Ah,
In
questo non
tempio,
lo so.
a
Allora
meno che non
devo.
ci sia una serata al tempio che loro vengono lì, a meno che.
No, no.
C'è una cena,
Perché
no,
chiederò perché lo fanno.
le candele si accendono a casa.
Chiederò perché lo fanno. Perché di solito quando arriva, cioè due donne in particolare, quando vengono l'accendono lì.
Interessante.
Si
Vabbè.
chiederà.
Ma questo anche in
Lina
Romania è in sinagoga.
l'accende a casa sua.
Ma
Ovvio.
anche qui da me è così, si accende anche in sinagoga.
Sì, anche in Romania si accende in
Firenze
sinagoga.
le donne accendono in sinagoga in tempio?
Alcune.
Perché?
Non ho mai chiesto.
E Muriel che accende?
Mai visto in vita mia.
Ma anche da noi era, sì, sì, anche a Bucarest, anche...
Ripeto, non so da dove viene questa usanza. Ripeto, può essere
perché
una cosa...
Si va, è perché se sta lì di venerdì, per questo motivo.
Ma scusami, dormi in tempio? O mangio in tempio?
No, però comunque c'è la preghiera. Penso che sia per questo motivo.
Ok. Chiedete al vostro, provate a chiedere al vostro rabbino e vediamo al rabbino del tempio e vediamo cos'è la storia. Comunque, vabbè,
quando,
non
siamo stati,
entrare...
quando siamo stati in Bulgaria, Varna, venerdì sera ero l'unica donna ed è stato chiesto a me di accendere le candele nel tempio.
Sì, nei paesi dell'est in generale è così. Quando sei nella sinagoga, accendi. Sì, sì.
Ok, va bene. Ok. Qualcun altro? Dottor Messina?
Ma a parte questo dell'accensione non a casa, è una cosa... Vabbè, ognuno avrà il suo minagim. Però quel discorso di accendere pensando che accetto lo Shabbat dopo può però indurre un attimo a fare degli errori anche sul tempo, no? Cioè io accendo adesso, dico che accetto lo Shabbat tra 16 minuti, poi magari non mi accorgo, cioè,
vabbè,
secondo me è meglio accendere e accettare subito.
Siamo d'accordo,
Shabbat.
Non è ottimale, ma metti conto, una persona deve accendere, deve andare in sinagoga perché qualsiasi altro motivo, e magari non è proprio tutto a casa, non si può fare, cioè, se ci
sì,
sono
la
delle
domanda è
queste...
che c'è ancora un pericolo, però,
certo,
sì.
Vabbè.
Sì, però Rav, dal momento che uno accende a casa, può uscire, mica deve stare dentro casa.
E
sì, ma
c'entra?
Non prende la macchina, non prende
l'ascensore,
no, questo
questo
discorso.
Uno abita vicino al tempio, va al tempio e poi torna, ma le candele sono accese.
Sì, no, ma il discorso era accendere, poi prendere l'ascensore, insomma.
Ah, l'ascensore no.
No, abbiamo detto che se una persona ha bisogno di, dopo che accende le candele, di uscire e ha bisogno dell'ascensore, se la donna dice accendo ma non accetto subito Shabbat perché potrò andare in ascensore, può farlo.
Ma in quel caso si dice la Berakah, anche la Berakah.
Certo.
Ecco, con l'intenzione che non ho fatto entrare
il Shabbat. Lo accetto dopo, fa 3 minuti, 4 minuti, una volta arrivato a destinazione.
Ok.
Ecco, in questo caso la Berakah quando la fa?
Subito.
Alla del Canerot o dopo?
No, subito, quando accende. Fa l'accensione normale con la benedizione, dicendo accetto Shabbat fra X minuti. Perché Shabbat non è entrato tecnicamente, Shabbat entra al tramonto. La donna quando accende 10 minuti dice accendo prima per accettare prima. Ma se è un caso che deve andare, abita all'ottavo piano, ma anche al primo piano, e vuole andare in ascensore per andare dovunque vuole andare, se lei dice ok, accetto Shabbat dopo, può farlo.
Ok, io accendo le candele con la Berakah e dico che lo faccio entrare dopo l'ascensore, così va bene?
Esatto, sì.
Ok.
Però ovviamente prima del tramonto, ovviamente. Col tramonto
certo.
Shabbat entra, non ce n'è. Entro il tramonto si può fare queste escamotage, sì.
E io ho qui la sirena che mi avverte. Baruch Hashem.
Scusi, Rabba, ma per esempio, posso chiedere una cosa? Ma,
prego, prego, prego.
Ma se accendo le candele prima e apparecchio la tavola dopo per motivi casalinghi, è la stessa cosa o è meglio o è la stessa cioè...
La tavola fa parte del Shabbat, non c'è nessun divieto di apparecchiare la tavola.
Ma certo, ma io parlo apparecchiarla dopo l'accensione delle candele.
Sto
Va
dicendo,
bene?
durante Shabbat non c'è nessun divieto di apparecchiare
Ecco,
la tavola.
questo, no, pensavo che
Ma scusi, l'indomani, Shabbat a pranzo, come fa? Apparecchiare una tavola anche lì. Non c'è nessun divieto di apparecchiare una tavola.
ecco, grazie.
Fa parte del Shabbat, assolutamente. Certo,
No,
certo.
perché certe
Dica, dica.
procedure magari.
No, no,
Vabbè.
no. Se è strettamente apparecchiare la tavola che non comporta nessuna melachà vietata, non c'è nessun problema.
Grazie.
Qualcun
Volevo
altro?
chiedere una cosa. Sì, volevo chiedere una cosa. È dal momento che la donna accende le candele e accetta Shabbat. Se deve prendere anche l'ascensore, non è che dice al marito, chiamami l'ascensore, il marito può farlo. E lei entra, non chiede niente al marito, e fa tutto il marito. Non c'è nessuna trasgressione al Shabbat.
Io avevo pensato a questo.
Beh, non c'è nessuna trasgressione. Non è che dice al marito, senti, chiamami l'ascensore che entriamo e scendiamo. No, il marito esce, chiama l'ascensore, entra. La moglie entra con lui. Lui deve scendere, scende per cavoli suoi. La moglie è dentro. Non c'è trasgressione.
Questo intendevo.
Forse un'eresia, però secondo me non c'è.
Io adesso non so il meccanismo del Shabbat, dell'ascensore automatico che si usa negli hotel di Shabbat, eccetera, eccetera. Cosa che comunque di norma non si, cioè io non l'ho mai usato e non lo userò mai, per dire. Vabbè, io non so esattamente come funziona quell'ascensore lì, ma il punto è che nell'ascensore ogni persona che entra, il suo peso fa cambiare la modalità cioè la sua presenza cambia.
Ma sa come funziona l'ascensore di Shabbat? Per esempio, arriva fino all'ottavo piano, poi piano piano scende di un piano. Ogni volta scende di un piano. Quindi non cambia, perché tutte le persone che salgono al piano terra arrivano tutte insieme all'ottavo piano. Dopodiché si ferma al settimo, sesto, quinto.
Ok, non so, però quello di andare che un altro schiaccia per te, non ho mai sentito che si possa fare. Anche se non glielo chiedi, bla bla bla. Io non so se c'è qualche fonte.
Di solito lo fanno, giusto? Prego? Sempre con l'ascensore. Con l'ascensore, che per esempio qui c'è un Moed soltanto, e invece per i turisti stranieri che fanno due Moedim, per esempio io faccio solo un Moed. Viene mia figlia da Roma, io posso prendere l'ascensore senza lei mi dice niente e portarla su, giù, dove voglio. E questo lo facciamo. Ho chiesto, questo si può fare.
Ma ok. O ripeto, se c'è qualche fonte rabbinica.
Se per esempio io sono a Roma, no. Se io rispetto soltanto un Moed e sono a Roma, questo non lo posso fare assolutamente. Mentre chi viene in Israele sì.
Ma la domanda non è Israele o Roma, la domanda è se qualcun altro schiaccia per te, se tu hai permesso di salirci o meno. E questa è la domanda.
Questo io lo sapevo, però a Roma non devo farlo vedere che io rispetto solo un giorno, mentre in Israele sì, posso fare.
Però l'ascensore usa l'elettricità, scusa, sta usando l'elettricità, che non si può usare il Shabbat.
Ma fa tutto da solo l'ascensore, io non tocco niente.
Vabbè, andiamo avanti.
Non lo so. Io non l'ho mai fatto e non è così semplice. Bisogna chiedere a qualche rabbino che magari la studia in un modo diverso, non lo so. Io non posso dire sicuramente di sì, non a nome mio. Se poi Lorella, un rabbino, ti ha detto che puoi farlo, ok. Io non prendo questa responsabilità. Ok, secondo articolo. Come posso fermarmi di Shabbat? Osservare lo Shabbat mi riesce molto difficile. Non riesco mai a finire tutto ciò che devo fare in tempo di venerdì e continuo a fare varie cose anche dopo l'entrata di Shabbat. Hai qualche consiglio per me? Non riesce neanche il 18, neanche al tramonto, non riesce a finire. E va avanti e trasgredisce Shabbat. Dice, come posso fare? Risposta. Penso che la sfida per noi che viviamo nel XXI secolo è che siamo abituati a tenere le redini e ad avere il controllo su ogni aspetto delle nostre vite. L'idea che dovremmo fermarci, e fermarci per davvero, è lasciare che il mondo, borsa, affari e politici, continuino ad operare senza di noi. Questa idea a noi ci è estranea. È un modo di pensare che ci è lontano in quest'epoca dell'immediatezza. Perciò tutto questo concetto del devo fermarmi, devo astenermi dal fare, per noi, come dicevo prima, che siamo abituati tutto il tempo a, per noi è un'idea un po' difficile anche da accettare. Ecco un dettaglio riguardo lo Shabbat che molte persone non sanno. La mitzvah di Shabbat appartiene ad una categoria di mitzvot che si chiama Eidut, parola che significa testimonianza in ebraico. Abbiamo tre categorie di mitzvot: Chukim, Mishpatim, Eidut. Questo dello Shabbat, delle festività, Pesach, eccetera, eccetera, è la categoria che si chiama Eidut, perciò testimonianza. In altre parole, quando osserviamo lo Shabbat, diamo una testimonianza per qualcosa. Che cosa testimoniamo? Troviamo la risposta nelle parole del Kiddush, che diciamo quando diamo il benvenuto allo Shabbat. Dio creò il mondo in sei giorni e riposò il settimo. Quando noi ne diciamo nel Kiddush, che appunto, il Kiddush è il, per chi ci ascolta in YouTube, il Kiddush è la, noi venerdì sera, per i festivi, cominciamo il giorno sacro con una benedizione sul vino. Santifichiamo il giorno tramite il vino e facciamo una preghiera. In questa preghiera del Kiddush diciamo che Dio creò il mondo in sei giorni e si astenne da ogni lavoro il settimo giorno. Questo è quello che diciamo nel Kiddush proprio. Questa testimonianza, noi stiamo testimoniando che Dio il sesto giorno si è fermato, ha smesso di creare. Perciò questa testimonianza che noi diciamo nel momento del Kiddush ha un impatto molto più profondo del semplice imitare il comportamento di Dio, cioè di riposare, per così dire riposare, no? Perché non è che non so perché, sì, riposare si dice, ma è astenersi dal fare. Io non sono obbligato a dormire sabato pomeriggio, di riposarmi. Riposare vuol dire di non creare qualcosa di nuovo. Allora, questa testimonianza qui, che noi diciamo nel Kiddush, ha un impatto molto più profondo del semplice riposo, dell'astenersi. Infatti, la nostra osservanza dello Shabbat conferma la nostra fede non solo nel fatto che Dio ha creato il mondo molti secoli fa, ma anche che Dio rimane il creatore e che continua a creare e mantenere il mondo in ogni momento. Ed egli può fare tutto ciò senza il nostro aiuto. Quando Dio dice fermati poiché io mi sono fermato il sesto giorno, vuol dire che, questa è una frase molto importante, la leggiamo, fate attenzione. Dice così, quando noi osserviamo lo Shabbat, noi stiamo confermando la nostra fede non soltanto del fatto che Dio ha creato il mondo, ma nel fatto che Dio rimane il creatore tutt'oggi e continua a creare e mantenere il mondo in ogni momento. Ed egli può fare tutto ciò senza il nostro aiuto. Non credere che se tu non stai facendo qualcosa il mondo si blocca. Shabbat significa che il mondo esiste senza di te. Se tu non lavori, il mondo esiste ugualmente. Se tu non accendi la luce, il mondo va avanti lo stesso. Se tu non fai un'opera qualsiasi sia, il mondo non ha bisogno di te, perché c'è Dio che lo fa. Non pensare che tu sei sempre... C'è un giorno dove tu devi proprio non fare. Gli altri giorni della settimana devi fare, devi creare, devi partecipare col mondo. Shabbat no, perché tu devi dimostrare che Dio è onnipotente, non tu. Che Dio non ha bisogno della tua opera di Shabbat perché il mondo esista. Un'opera materiale, ovviamente. Non so se mi sono reso l'idea a questo punto qua. L'idea che io mi devo fermare di Shabbat dal far, dal creare, sta a indicare che Dio è onnipotente e non che io debba per forza partecipare col Shabbat, devo fare qualcosa il sabato, se no il cielo cade, no. Dio ce la fa anche senza di te. E Dio ti ha chiesto che il Shabbat tu ti devi astenere. Ed egli può fare tutto ciò senza il nostro aiuto. Di Shabbat facciamo un passo indietro, ci asteniamo da svolgere attività creative e rilasciamo il nostro controllo sul nostro pezzo dell'universo, cioè lasciamo il controllo, non stiamo controllando il nostro pezzo di universo, attestando così che Dio è l'unico che comanda davvero. Vuol dire, un giorno alla settimana noi dichiariamo e dimostriamo con i fatti, non solo con le parole, che Dio è onnipotente, che è Dio che manda avanti il mondo. Infatti noi stiamo fermi in Shabbat, non creiamo, ah, il mondo va avanti lo stesso, perché c'è Dio che lo fa. Il fatto che osservare Shabbat è difficile per te significa che ti stai sintonizzando con l'idea di questo giorno. Come dici, ti riesce difficile smettere. E questo è il punto. Mi è difficile smettere di fare. E questo è tutto questo punto, che diciamo, devi smettere di fare. Ma non c'entra niente il riposo fisico, non c'entra niente. E proprio questo è il nocciolo della questione. Quando la sfida inizia, afferra quell'affermazione e rendila positiva, che Dio ha creato il mondo. Lascerò quello che stavo facendo e mostrerò a Dio che ho fiducia che Egli sa cosa sta facendo ed Egli è colui che farà accadere tutto. Io posso astenermi, posso riposare. È incredibilmente liberatorio. Perciò se Hashem non avesse dato divieti di Shabbat, di creare, fare, eccetera, sembrerebbe che se io non creo qualcosa, un semino, arare, tutti i 39 lavori proibiti, seminare, arare, cucinare, cucire la lana, colorare, tutte le cose che servono. Se io mi sento in dovere di dover fare queste cose anche Shabbat, è come se io sto dicendo, Dio ha bisogno di me perché devo fare io certe cose che il mondo possa andare avanti. No. Noi astenendoci di Shabbat dichiariamo Dio può fare a meno di noi. Il mondo va avanti perché è Dio, non perché noi stiamo lì a fare, a giostrare. E poi c'è anche un altro concetto più profondo. Il mondo in sé, la Kabbalah spiega, la Hasidut spiega, il mondo in sé, quando arriva Shabbat, è festivi ovviamente, il mondo sale a un livello più spirituale. Perciò se io rimango nel mondo dell'azione, di fare cose proibite, io sto rovinando, disturbando l'atmosfera del mondo che è salito. Perciò se il mondo sale spiritualmente perché è giorno di Shabbat ed è più spirituale il mondo, se io rimango nel mondo materiale non sono... come si dice, non sto vivendo nel mondo, nell'atmosfera di Shabbat che è un livello superiore e perciò non riesco a prendere tutte le luci, le benedizioni di questo giorno. Perché? Perché sto vivendo in un mondo parallelo, non osservando lo Shabbat e non osservando questo upgrade di questo mondo in questo giorno e io rimango nel mondo di ieri dove io faccio tutto, capiamo che non sono allineato all'atmosfera di Shabbat, perciò non riesco ad accedere a quelle luci speciali che Shabbat mi offre.
Ma ci sono delle uova che stanno sodando?
Se invece io sono allineato allo Shabbat, perciò mantengo Shabbat, non faccio le proibizioni di Shabbat, allora io faccio parte di quel mondo della crescita di Shabbat, perciò riesco ad accedere e ricevere quelle luci speciali, quelle benedizioni speciali che Shabbat mi dà. Era chiaro l'ultimo passo, l'ultimo concetto? Perciò non è soltanto fai o non fai. Se vuoi prendere luci, che poi tra l'altro Shabbat noi riceviamo benedizione per tutta la settimana. Dice lo Zohar, Minneo Midbarchin Kulo Yomin, che dal Shabbat noi prendiamo benedizioni per tutta la settimana entrante. Perciò come fai a prendere delle benedizioni se non sei lì? Cioè, riesci a prendere benedizioni se sei lì nell'atmosfera di Shabbat, ma tu se sei ancora nel mondo del venerdì, è un po' contrastante l'idea. Questo è il punto. A voi. Ti dice qualcosa? Laura, ci racconti un po' del suo Shabbat. Ci dica qualcosa, dai. Lei dice sempre no, poi qua, quando entra dice delle bombe carine.
No, mi dispiace, prima è partito un attimino, ho visto, ho interrotto forse
preoccupi,
la... No, è perché mi è rimasto il mouse sul microfono.
Ok.
Ascolti, Rav Michi, io non avrei niente da dire perché sono perfettamente concorde con tutto quello che...
Dica una cosa, quanti anni sono che voi fate Shabbat?
Allora, guardi, se, la nostra teshuva è iniziata con la brachalea in pancia, quindi la brachalea è del 2001. Dal 2001, dal Pesach del 2001 noi abbiamo 23 fatto...
23 anni, fa poco
sì.
24.
Sì.
23 anni che voi fate Shabbat, ok.
Sì, devo dire...
Provi a dirci, se si ricorda, sicuramente... Cos'è la differenza tra prima, quando voi non osservavate Shabbat, e adesso che ormai è consolidato?
Allora, le posso dire una cosa, che quando non lo rispettavamo eravamo molto rammaricate perché non riuscivamo a farlo. Ci abbiamo provato tante volte nell'arco, diciamo, del tempo. Magari una volta ci riuscivamo, poi dopo no, poi la volta dopo un po' meno, poi lasciavamo. E io ho sempre ammirato molto il mondo ortodosso e mi sono sempre chiesta come facevano a rispettare Shabbat. E ci abbiamo messo un po' a canalizzarci in questa cosa, però poi ci siamo riusciti, ma la verità non mi ricordo ma neanche gradatamente, sa, perché a un certo punto abbiamo detto, vabbè ragazzi, proviamo, smettiamo di fare questo, e ci siamo riusciti, perché è una cosa che c'era dentro, capito? È una cosa che ti viene da dentro, c'è poco da fare.
Okay.
Quindi io posso dire questo, io non riuscirei più a tornare indietro, spero che di non farlo mai, che Dio non voglia. Non so, ripensandoci oggi, non so...
Ma provi a dirci la differenza di un Shabbat prima e di adesso. Il Shabbat in sé, il giorno in sé.
Ma allora, ascolti, il giorno in sé, lo Shabbat cosa facevamo? Andavamo in giro con la macchina, non so, generalmente andavo dai miei genitori. Era sempre comunque un'atmosfera, diciamo, familiare, perché andavo dai miei genitori, si stava lì. È che era un modo diverso di concepire lo Shabbat, ecco. C'avevo Davide piccolino, quindi insomma... Stava dai nonni, poi con Roberto magari andavamo a passeggiare, andavamo in giro per Lucca. Generalmente andavo a Lucca, andavo io e tornavo alla mia città, perché comunque siamo a 100 chilometri da qua, e quindi si faceva questo. Però da quando poi abbiamo cominciato, oggi gli Shabbat sono completamente diversi, cioè oggi Shabbat, cioè lei mi dice le 18 minuti, io non vedo l'ora di accendere le candele, cioè io per me ho già... L'ho insegnata a mia figlia, ho detto guarda, o lo fai te o lo faccio io, ma come finisce Shabbat, io dopo la Vdalà si levano le candele, si rimettono già le candele per la settimana prossima, le accendo anche, no, io guardi, cioè per me il vassoio con le candele qua in salotto deve essere sempre a posto, anzi vi dirò una cosa, che le candele le accendo e le spengo, di modo che quando poi arrivo a accenderle, cioè io le preparo le candele, no, gli stoppini, li preparo. Di modo che quando arrivo poi a accendere le candele, si accendono subito, perché io lo Shabbat lo voglio prendere anche 20 minuti prima. Cioè io, guardi, non posso pensare di fare tutto di corsa. No, 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 infatti mi organizzo prima, cioè per me Shabbat è Kodesh, è sacro. E poi cosa facciamo qua? Stiamo qua, chiacchieriamo, noi dormiamo anche tanto, sono sincera, da amici.
Ci sta,
Cioè,
ci sta.
è proprio un recupero fisico e spirituale. Cioè, sicuramente lo spirito, e poi comunque la tavola di Shabbat, cioè noi mangiamo qua in salotto, anche se siamo noi tre. Però, cioè, è diverso, ci sono tutti i cibi di Shabbat, cioè, e poi il menù fisso, non è da dire che sia, però è proprio un rituale differente, e c'è una kedusha speciale Shabbat, è una cosa completamente diversa. Molto ovviamente si sono aperti i canali, prima non riuscivamo ad aprirli questi canali, capito? Poi perché
Certo.
magari abbiamo trovato delle persone, le persone giuste che ci hanno aiutato ad aprirli, non lo so.
A canali lavorativi, dice lei?
No, 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 canali proprio spirituali per entrare proprio nello spirito sabbatico, per imparare a non viaggiare più, per imparare a vivere lo Shabbat. L'abbiamo imparato comunque stando a Milano. Noi quando venivamo per le feste, così, e poi anche i campeggi del DAC.
Ma se lei
Abbiamo
dovesse
fatto.
dire a qualcuno che sta ascoltando, per esempio,
Sì.
futuro, le registrazioni, cose del genere, lei dica, vuole fare uno spot pubblicitario, per modo di dire, di un minuto, cosa direbbe a una persona che non ha ancora fatto Shabbat? Come riuscirebbe, cosa le consiglia di fare?
Di
Per farlo
provare,
provare? Sì, ho
di
capito, ma...
provare, di provare e di andare ospite da qualcuno e vedere come si fa Shabbat, perché è importante andare da qualcuno e vedere come si fa, proprio osservare. Beh, noi abbiamo imparato così e sono venute anche delle persone a vedere com'è lo Shabbat, tante persone, anche Goim, sono venuti Yehudim, sono venuti anche Goim, che vogliono vedere proprio lo Shabbat, com'è, più che altro il Kiddush, il venerdì sera, no? Ma Goim sì, sono venuti a vedere com'è uno Shabbat. Sì.
Ok, bene,
Grazie.
bene. È riuscita abbastanza a tramandare vibes, buone vibrazioni. Grazie,
Grazie, grazie
grazie.
a lei.
Qualcun altro vuole dire qualcosa? Niente, ok. Ultimo argomento, ultimo articolo, sempre di Shabbat. Io osservo Shabbat, mio marito non ancora. Questa è una cosa che succede molto, molto, molto spesso. Andiamo a leggere. La nostra casa è kasher. Festeggiamo Shabbat insieme come una famiglia. Mio marito recita il Kiddush. I nostri figli godono dell'atmosfera di Shabbat, ma appena la cena è finita, ritornano alla TV, ai giochi, al computer, eccetera. Perciò facciamo la cena, il kiddush, però finita, niente, tutti corrono, chi ha la televisione, chi ha il computer, eccetera, eccetera. A mio marito non piace andare in sinagoga e neppure lui osserva lo Shabbat in alcun modo. A causa di tutto ciò, dice questa signora, la mia osservanza dello Shabbat ne soffre, poiché sono distratta da tutto il rumore e da ciò che non è conforme allo spirito del giorno. Sapevo che mio marito non voleva diventare osservante quando ci siamo sposati, ma non avevo idea che sarebbe stato così difficile per me affrontare la situazione. Mi sento molto sola. A volte mi trattano come se fossi una pazza fanatica. Non ho più pace perché non sono trattata da essere, perché sono trattata da essere anormale nella mia casa, cioè dalla sua famiglia, dai figli, eccetera. Cosa devo fare? C'è speranza? Bella questa. Una cosa che veramente succede tantissimo. Risposta. Posso immaginare quanto questa situazione sia stressante per te, ma sì, c'è speranza. La chiave sta nel rimanere fedele ai tuoi sentimenti riguardo allo Shabbat, senza imporre il tuo standard i tuoi standard religiosi alla tua famiglia. Tu puoi benissimo continuare a tenere Shabbat come piace a te, ma non devi obbligare il resto della famiglia a seguire i tuoi standard. Piuttosto, mostra loro come osservare Shabbat ti rende una persona più felice e piacevole. Aiutali a godere di un pasto delizioso, con una tavola ben apparecchiata. Cerca di aprire delle buone discussioni, dando un'occasione a ogni membro della famiglia di dire qualcosa, un qualcosa che gli interessa, che sia il calcio, la politica o qualsiasi altra cosa. Concentrati sul creare un'atmosfera di una cena gradevole in famiglia. Di loro quanto è importante per te che passiate questo periodo di tempo insieme. Questa cena è così importante per te. Quando la cena è conclusa, lasciali in pace. Vanno alla televisione, al computer, lasciali in pace. Trovati un angolino dove puoi sederti a leggere o a parlare con un membro della famiglia oppure studiare. E se gli altri stanno guardando uno spettacolo alla TV e dicono mamma, mamma, vieni a vedere quanto è divertente, non fare una smorfia o qualcos'altro, qualche altro segno di disapprovazione. Si stanno divertendo e puoi rispettare questa realtà affinché alla fine anche loro possano imparare a rispettare il tuo e il loro Shabbat. E un giorno vogliono unirsi a te nel godere di questo sacro giorno. Perciò se tu fai il muso e urli e dici cose negative, sicuramente loro non smetteranno di guardare la televisione per la tua reazione. Anzi, la tua reazione renderà il tutto ancora più antipatico. Cioè, già sei antipatica che fai lo Shabbat tu. Se poi ci vuoi obbligare anche noi e fai le smorfie, allora proprio non c'è più, un distacco abissale. Perciò è giusto che loro fanno una cosa sbagliata, ok? Ma non sarà sicuramente con acidità che tu riuscirai a contrarre. Non essere acida. In quei momenti che siete insieme, dai il tuo massimo, che sia una bella serata, una bella cena, finché dura, finché sono tutti seduti a tavola, fai in modo che si senta lo Shabbat, l'atmosfera, racconta, fa che sia una bella serata. Poi dopo ognuno andrà per la sua strada, va bene, però almeno vedono che Shabbat è bello, non è soltanto non fare, non fare, non fare. Il punto importante è mostrare alla tua famiglia come lo Shabbat ti renda una persona di cui la cui compagnia è ancora più gradevole. Molte volte queste persone qua, la loro compagnia non è per niente gradevole, purtroppo, perché loro vogliono che la famiglia faccia Shabbat come lo fanno loro. Però non puoi imporre. Tutti vorremmo, ma non si può imporre. Perciò se tu imponi o diventi antipatico, allontani maggiormente il figlio, perché vede che la mamma è così antipatica di Shabbat o non vuole avere a che fare con Shabbat, perché la mamma Shabbat puntualmente diventa antipatica. E allora è ovvio che il bambino o il marito hanno un disprezzo per lo Shabbat, per colpa della mamma. Sei felice? Sei calma? Non sei impegnata con altre attività? Alla fine l'atmosfera che desideri, che permei in tutta la casa, comincerà lentamente a manifestarsi e a rafforzarsi. Ricordati che tutto parte da te. Perciò se noi abbiamo, come in questo caso, la mamma o il papà, non è importante chi, che fa Shabbat e gli altri non lo fanno, non sarà sicuramente tramite l'attrito, tramite il nervosismo che noi indurremo il prossimo a fare Shabbat. Questi comportamenti, per quanto possano essere magari normali, allontanano soltanto le persone e non le avvicinano. Perciò quando noi siamo insieme dobbiamo dare il nostro massimo, che la cena sia fantastica, che ci sia bella atmosfera, e quando il resto della famiglia va a guardare la televisione devo stare in silenzio e inghiottire in silenzio, perché se io appunto vado a fare sceneggiate renderò tutta una cosa molto antipatica e odiata. Perciò mantenere sempre la calma, mantenere la gioia, e si spera che verrà un giorno che anche il resto della famiglia vorrà condividere Shabbat come fa la mamma in questo caso, e pian piano cominceranno anche loro, ma soltanto quando c'è bella atmosfera e non atmosfera pesante, come purtroppo succede molte volte. Prego.
In questo caso la mamma ha una grande responsabilità.
Già, perché la mamma...
quando, come ha detto prima Laura, anche noi eravamo lontani, anche se non vuole sentire questa parola, ma eravamo lontani. Io ho iniziato in silenzio a rispettare Shabbat, senza dire niente alla famiglia. E la mattina dopo, sabato mattina, mia figlia hanno visto la luce accesa di casa, che io ero l'ultima a spegnerla. La più grande aveva 10 anni circa, il secondo 8, il piccolo 6-7, qualcosa così. Dice, mamma, perché la luce è accesa? E non ho risposto. Il secondo Shabbat, continuato, la luce è accesa. Dice, ma perché sabato mattina la luce rimane accesa? Allora gli dissi, bambini, vi devo dire la verità, sto iniziando a rispettare Shabbat. E loro mi hanno detto, sto provando a rispettare Shabbat. E loro mi hanno chiesto, possiamo provare insieme a te?
Wow!
E Baruch Hashem, dopo il liceo, un figlio è venuto a studiare Yeshiva a Yerushalayim.
Wow!
Ho tutti i figli e nipoti, Shomrim Shabbat e Baruch Hashem.
Venire la pelle d'oca, guarda.
Questa è una parte della mia storia.
Adesso ho capito perché... Chaya Berlin ti chiama la Tzadiká.
Sì, lei, per lei sì.
È la Tzadiká, allora.
Capito, ok. Bella. Brava.
Grazie.
Complimenti. Baruch Hashem. Che in tutte le famiglie che la mamma comincia, che tutti i figli possano seguire la mamma. Dica, dottor Messina.
Chiedo scusa, interrotto. No, dicevo, questo signore... che fa il kiddush e poi guarda la televisione, va a spasso, eccetera. Ma si piglia una bella responsabilità, perché è in contraddizione con se stesso. Come fai a fare il kiddush
ma
e
guarda,
poi
Messina,
immediatamente
che mondo...
dopo trasgredire? Cioè...
E il mondo è pieno di queste cose qua, è per fortuna che fanno kiddush.
Sì, però dico, non si accorge però... che è contro se stesso, è contraddittorio, insomma. Quasi blasfemo addirittura, perché insomma... Piuttosto fai una bella cena, ma insomma...
No, al contrario. Lei la veda come... che sono persone che hanno ricevuto in tradizione dalla famiglia, cioè che si fa il kiddush, e Baruch Hashem che è così. Però poi...
Però è chiaramente una contraddizione, insomma.
Ho capito. Come farà?
È una responsabilità, insomma. Cioè, sono rimasto sbigottito, cioè...
No.
Che non fa niente, senti ma così. Luce, puoi trasgredire immediatamente, cioè mi sembra un po' strano, insomma. Ecco.
È così. E per fortuna che fanno, per poco che fanno, ben venga.
Ramiki, però volevo chiudere il cerchio. Scusi che interrompo, ma volevo chiudere il cerchio dicendo che dopo 2 anni anche mio marito l'ha rispettato, chiudendo il negozio di Shabbat.
Un
che era una
wow,
cosa
wow,
rara
wow,
Roma
wow,
chiudere
wow.
Il negozio di Shabbat circa 30 anni fa.
Complimenti, quando la donna è brava, tutta la famiglia,
ecco.
La donna riesce a influenzare la famiglia, e tu sei stato intelligente a farlo in modo soft, in modo che non hai obbligato nessuno, e loro ti hanno seguito. Complimenti.
Grazie, volevo chiudere tutto qui.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bene. Qualcun altro?
Io volevo dire al dottor Zalman che non è che c'è molto da sorprendersi, perché credo che una grandissima parte di persone di religione ebraica lo Shabbat lo facciano a un quarto, tre quarti, metà, ci sono anche quelli che lo fanno del tutto, ma credo che la maggior parte della gente non lo fa tutto, anzi capita che fa degli errori, che non se ne accorge, e credo che l'importante sia fare quello che si riesce a fare e poi con l'aiuto di Dio andare avanti e migliorarsi. Però se si chiede a qualcuno di fare Shabbat completo quando non è abituato, comunque per la gente che non fa Shabbat, fare Shabbat sono dei sacrifici.
Sì, sì.
Non prendere il telefono, non prendere la macchina, non andare al bar a bere il caffè, non, cioè ci sono molti non. Quindi al limite...
Però risparmi, Samuele, risparmi. Non bevi il caffè fuori, risparmi. Non prendi la macchina, risparmi. Facciamo vedere, alla fine il ritorno c'è.
Sì, sì, no, consumo le suole delle scarpe, però. Ah, è una battuta. Era giusto per dire che credo che bisogna prendere tutto quello che si fa e non guardare quello che non si fa.
Bello,
quello che non si fa verrà prima o poi.
Io chiederei adesso, per favore, a Chaya Berlin di fare uno sforzo di raccontarci qualcosa.
Il mio Shabbat.
Per esempio, sì, per esempio. Anche lei non ha sempre osservato Shabbat, da pochi anni che lo fa, ci dica come ci racconti.
Vabbè, io osservo Shabbat da poco perché vengo da una famiglia atea, però adesso che osservo Shabbat e che abito vicino al Tempio è stupendo. Che prima ho iniziato a osservare Shabbat ma non abitavo vicino al Tempio, quindi... Quindi è un'altra dimensione, veramente bellissima.
Lo consiglio.
Non mi manca niente, veramente. Cioè, non mi mancano le cose.
Stiamo parlando di una persona che è sempre in giro per il mondo per lavoro.
Sì, ma anche quando sono fuori rispetto a Shabbat. Mi sono arrivata a un livello che io venerdì e sabato non lavoro, già da venerdì mattina.
Quello che dico, nonostante che lei viaggia per lavoro e lavora per delle comune, lei non ha mai, da quando ha cominciato, venerdì sera e sabato, anche se si trova dovunque sia, tutti sanno che lei Shabbat non lavora. Perciò anche negli obblighi verso chi la fa lavorare, lei ha messo le cose in chiaro, io venerdì sera e sabato non lavoro. Che rende tutto ancora più difficile quando lavori per qualcuno o comunque devi rendere conto a qualcuno, non lavorare diventa più difficile.
Eppure sì, ma poi è come non dare più la mano, no? Mi sembrava strano, però è diventata una cosa normale, le persone capiscono.
Complimenti. Baruch Hashem. Hashem è contento, quando sente queste cose, Hashem è contento. Perché ogni cosa che facciamo quando non eravamo abituati a farle è una crescita e Dio è contento di questo. Ma anche di poco, anche se una persona comincia a osservare un aspetto dello Shabbat, sta migliorando il suo Shabbat. La settimana scorsa faceva meno, questa settimana fa di più, è già un migliorare il proprio Shabbat. Perciò non è che devo fare o tutto o niente. Ci sono certi aspetti che una persona può introdurre nel suo Shabbat. Per esempio, chi non fa il Kiddush venerdì sera e sabato può introdurre questo. E così discorrendo, perciò è una cosa che si può pian piano, è come un Chianti, no? Si sorseggia, si sente l'odore, si sente il gusto, un Chianti Kasher, non è che si beve così come la Coca-Cola, come l'acqua, no? Perciò anche Shabbat, è bello introdurre qua.
Io per 5 anni l'ho fatto da sola, ho osservato per 5 anni lo Shabbat da sola, ero sola e ho la famiglia, ho fatto... così in silenzio, come diceva lei prima, e molto spesso ho sofferto perché vedevo cose che non andavano bene, però Kadosh Baruch Hu mi ha aiutato.
E oggi,
grazie a Dio, mio marito è Kazan al Tempio, addirittura, sì, sì, ha studiato tantissimo e... devo dire, sotto questo aspetto sono veramente felice, perché
un altro applauso alla signora, complimenti.
Perché quando la vivevo sola soffrivo di questa cosa molto.
E com'è successo che il suo marito l'ha seguita?
Ecco, perché sono stata molto dura io nel proseguire il mio percorso e ero convinta di quello che facevo. Tra l'altro avevo un'attività molto forte perché avevo dei negozi che seguivo personalmente, quindi è stata il mio Shabbat era veramente sudato. È stato sudato proprio, me lo so proprio guadagnato. Momento per momento.
Complimenti.
Arrivavo all'accensione delle candele che non dico con la lingua di fuori, ma poco ci mancava, insomma, perché tra l'altro c'avevo a che fare pure con Goim, che comunque sono stata più forte di tutti, perché non mi sono fatta battere da niente, da nessuno. Sola, sono stata 5 anni proprio sola.
Wow.
Fino a che poi, grazie a Dio benedetto, tutto si è sistemato.
Bellissimo, grazie per questa testimonianza. Baruch Hashem, che Dio vi benedica.
Cioè, bisogna crederci, questo sì.
C'è poco da fare, la forza, quando la settimana scorsa parlavamo che la donna è spirituale, c'è poco da fare, la donna ha la possibilità di ribaltare la famiglia nel senso positivo. C'è poco da fare. Per quello che Dio ha dato la Torah prima alla donna e poi all'uomo. Perché la donna è più spirituale, la donna riesce a dare, riesce a coinvolgere la famiglia. Cioè è un dato di fatto, Le donne che ascoltano, sentano queste testimonianze che abbiamo sentito di queste tre signore, e che magari come loro vogliono fare Shabbat, ma in casa nessuno lo fa e si sentono straniate. Donne, sappiate che con la vostra capacità, con la vostra caparbietà, con la vostra...
Certe volte è stata veramente difficile, non gli nascondo che ho passato dei Shabbat veramente difficili, però poi alla fine, grazie a Dio benedetto è andata, insomma.
Dicevo,
molta fatica, molta buona volontà, molta fatica, molto studio, molto tanto
di tutto.
È stata una passeggiata, ecco. Però ringrazio Dio di comandata.
Ok, perciò le signore che ascoltano prendano esempio. Può dare l'esempio a tutta la famiglia e pian piano portarle a fare Shabbat o qualsiasi altra mitzvah del caso. Ok, grazie mille di queste
grazie.
Storie. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Ma secondo me è provare, uno deve provare 1, 2, 3 volte, dopo capisce che c'è un'energia diversa e comincia a fare.
Sì. Specialmente come diceva Laura, di andare
Laura,
di andare in casa di qualcuno che già lo fa, diventa tutto molto più
questo
bello.
Aiuta tanto.
Sì, assolutamente. Baruch Hashem, bene, qualcos'altro? Oh, è arrivato David, lo dici qualcosa?
Ho ascoltato la lezione, però stavo guidando e quindi...
Ok. Niente, ok, allora ci darai qualcos'altro la prossima volta. Ah, eccola! Lina, dici qualcosa, dai.
Oh!
Sì, allora volevo dire... prima di tutto per la seconda parte del shiur, quando ho parlato delle candele che bisogna accendere 18 minuti prima, io ho sempre avuto, io non sono Shomeret Shabbat. C'è cose che faccio, cose che non faccio, non posso ritenermi Shomeret Shabbat.
No, non sei forse completamente, non è che non sei, non sei completamente.
Non completamente, okay. Non molto okay. Completamente.
Ok.
Però è vero che ho sempre avuto la nozione dentro di me di quello che chiamano la Neshama Yetera, no? Del Shabbat. E ovunque sia nel mondo, ma adesso non viaggio più tanto, ma all'orario dell'entrata del Shabbat lo so anche senza guardare l'orologio, lo sento dentro. E questa Neshama Yetera l'abbiamo studiato a scuola quando abitavo in Israele. È esattamente questo. E ultimamente, da quando sono in pensione, è vero che faccio delle cose che non facevo prima. Per esempio, lunedì mattina abbiamo una lettura di Tehillim di donne in uno dei Bet Knesset, e ho cominciato a simpatizzare con queste donne. Cioè, siamo diventati un piccolo gruppo. Ci sono certe religiose, sono tutte religiose in realtà, ma non tutte con la, non tutte si coprono la. Però è vero che, visto che dopo le invito da me per bere il tè o qualcosa, allora adesso ho i biscotti kasher a casa, che prima non no, la carne sempre, questo non ho sempre avuto due halavi basari, però adesso entro un po' più nel dettaglio.
Bello, 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 che, bello, bello. Voilà. Sono piccoli dettagli che sono importanti, Dina.
E ci sono cose che facevo prima Shabbat e che adesso non mi viene più di fare.
Brava Lina, brava.
Perché sono a un trenè nel gruppo, perché sono spinta nel gruppo.
Questo è importante.
Perché avere... sono altro che faccio,
Bravo, bravo, bravo. Cola cavolo, grazie Dina, grazie, grazie mille. Vittorio, stasera sei troppo silenzioso. Dici qualcosa.
Ma a casa mia da bambino c'era sempre l'accensione delle candele e il kiddush. Uh-huh. Poi in verità di sabato, insomma, non era proprio completo. E ho mantenuto, diciamo, sicuramente sempre candele e kiddush ancora oggi. E di sabato cerco di pian piano di, ad esempio, leggo la parashah della settimana, studio più Torah e così, ma ancora non ho tagliato tutto quello che
okay. Arriverai.
Sì.
Bello, complimenti.
Volevo aggiungere anche una nota tecnica sul concetto di tramonto.
Sì.
Pochi sanno, cioè, si intende per tramonto quando il bordo superiore del sole scompare all'orizzonte. Questa è la definizione tecnica.
Il bordo superiore del sole scompare all'orizzonte.
Va giù rispetto all'orizzonte, e quindi chi calcola questi 18 minuti si avvale di tabelle che preparano le cosiddette SMRD, si chiamano, preparate dai centri di astronomia che ci sono in varie parti del mondo, conoscendo latitudine e longitudine della città dove uno vuole determinare, va a leggere le ore del concetto di tramonto come l'ho scritto e poi aggiunge i 18 minuti.
Bello, interessante. Volevo anche dire, molte volte delle persone si trovano in qualche, magari in estate, in vacanza, in qualche paese, in qualche città dove non c'è una sinagoga e non sanno come calcolare Shabbat. A parte la cosa che oggi su internet trovi tutto, ma sì, basta, esatto. Anche nel giornale locale di solito c'è scritto che il sole tramonta alle,
esatto.
Cioè, quello è Shabbat, 18 minuti prima accendiamo le candele. Ma comunque su internet si trova ormai, in qualsiasi angolo del mondo si trova quando è Shabbat. Bene, 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 grazie a tutti per le vostre, come si dice?
Interventi.
Interventi e la vostra cosa che avete raccontato, che veramente ogni volta i vostri interventi riscaldano, arricchiscono la lezione, almeno a mio avviso fate più voi di quello che leggo qua, comunque.